Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti a questa nuova trasmissione di Radio Blu e tu, Disco Sofia. Quante volte pronunciamo la parola filosofia nella nostra vita quotidiana e quante volte le diamo un significato che è molto diverso da quella disciplina che impareremo un po' a conoscere in questo modo alternativo. Un saluto a tutte e tutti, soprattutto i ragazzi a cui questa trasmissione è un po' rivolta, i ragazzi che studiano già questa materia, che sono principalmente i ragazzi che frequentano gli istituti liceali, ma non solo, perché impareremo che imparare a pensare, come mi piace sempre dire, non è solo un dovere, ma è anche un diritto, è un diritto dovere dell'uomo, soprattutto in tempi così complicati come quelli che stiamo vivendo. Abbiamo scelto come sigla di questa nostra trasmissione un remix di Infinity. Infinity è un brano famosissimo di Guru's Josh Project che è uscito per la prima volta alla fine degli anni 80, in un anno importante per la storia del mondo, l'89, l'anno del crollo del muro di Berlino, che è diventato un po' un'icona della musica house negli anni 90 e che poi è stato remixato e pubblicato varie volte, l'ultima nel 2008 tra le versioni più famose. Dicevo, la filosofia, quante volte diciamo ma sì, prendi la vita con filosofia come se fosse una cosa leggera, vi accorgerete che non è assolutamente una cosa leggera, oppure a una persona diciamo quando sta parlando troppo e sta dicendo cose un po' così campate tra virgolette in aria, stai filosofeggiando, cioè è una parola che noi usiamo, che usiamo spesso, ma della quale non ci rendiamo pienamente conto dell'importanza. La filosofia è una disciplina, tra pochi mesi saranno 100 anni dalla riforma della scuola che il ministro della scuola dell'allora governo di Mussolini, del governo fascista nel 1923, Gentile, fece introducendo la filosofia. Lui era un grande filosofo oltre che un uomo politico, come uno degli elementi lui considerava assieme alla religione, questo anche per motivazioni filosofiche in se stesse che poi vedremo legate a un grande filosofo che si chiamava Hegel, considerando la filosofia come uno dei cuori dell'educazione delle persone. E allora la prima domanda che ci dobbiamo fare, che ci dobbiamo porre in queste pillole che voglio così proporvi alternando brani, allora vorrei dire una cosa a chi ci ascolta, ai più giovani ma anche a chi magari è meno giovane però ha voglia di ascoltare lo stesso questo percorso. La trasmissione si chiama Disco Sofia, ma non sarà solo musica dance, per ovvie ragioni ci sarà anche qualche incursione magari nel rock, nel pop, nel blues. Cercherò magari di mettere brani che siano un po' remixati, quindi anche un po' dal punto di vista musicale più godibili, più diciamo leggeri e frizzanti, però ecco, il senso è quello di dire che la filosofia veramente non è una disciplina scolastica, che imparare a ragionare, ripeto, è un diritto dovere di ognuno di noi e che la prospettiva che noi utilizziamo nell'insegnamento della filosofia a scuola non è l'unica possibile, perché quella che noi insegniamo, che è quella che poi riprenderò un po' io, è una storia della filosofia che parte grosso modo tradizionalmente, su questo poi rifletteremo nella prossima puntata se è veramente così, dal mondo greco, dal mondo occidentale, da circa l'VIII-VII secolo a.C., per poi proseguire in un percorso che arriva fino al Novecento, arriva fino ai nostri giorni. Ci sono molti filosofi, alcuni sono diventati anche opinionisti, spesso televisivi. Mi viene in mente, visto che siamo in Veneto, l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ma non è certamente l'unico, Umberto Galimberti, Diego Fusaro, per quanto sia un personaggio da molti considerato un po' controverso, però insomma sono figure che animano anche i dibattiti televisivi e sono e fanno di mestiere i filosofi, gli insegnanti di filosofia, per cui è un mestiere vivo, è un mestiere vegeto, è un mestiere che quello del filosofo, che ripeto fa parte un po' di tutti noi. E perché è nata la filosofia? Che cos'è la filosofia? Sofia. Sofia è un nome bellissimo, un nome fra l'altro che secondo le statistiche delle anagrafi italiane è il nome di bambina più dato negli ultimi anni, insieme a Francesco, probabilmente Francesco per la presenza anche del Papa, insomma, che ha creato un nuovo entusiasmo attorno a questo nome del santo patrono d'Italia. Sofia è il nome principalmente scelto per le ragazze. Ebbene, Sofia vuol dire saggezza, vuol dire sapienza. E qua voglio ricordare che proprio non moltissimi mesi fa il presidente della Turchia, Erdogan, ha voluto ritrasformare con una decisione molto controversa e discussa la basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, Bisanzio o Istanbul, che dire vogliamo, che era nata evidentemente come basilica cristiana all'epoca di Costantino, che poi era stata trasformata in moschea quando appunto c'è stata la fine dell'impero romano d'Oriente, siamo nel 1453, momento anche importante anche quello per la storia della filosofia, perché in Occidente si riscopriranno Platone ed Aristotele in lingua originale, in greco. Se qualcuno studia lingue sa che c'è una materia che assomiglia nel nome alla filosofia, ma è un'altra cosa, si chiama filologia, ed è lo studio dei testi nella loro evoluzione, nella loro storia, nella loro natura. Ecco, la caduta di Costantinopoli fu un grande impulso per lo studio dei testi antichi. Ecco, dicevo, quella basilica di Santa Sofia, che poi con la trasformazione della Turchia nella Turchia moderna, siamo nel corso del Novecento, vi ricordo che l'impero turco è caduto con la Prima Guerra Mondiale, era stata trasformata in un museo, proprio per non ledere i diritti né dei cristiani né tantomeno dei musulmani. Oggi Erdogan, con una scelta che insomma è certamente religiosa ma ha anche motivazioni politiche, come ovvio, l'ha ritrasformata in una moschea. Ecco, Santa Sofia, una chiesa addirittura intitolata alla saggezza, questo amore per il sapere, philos, l'amore per il sapere che è l'obiettivo che si sono posti i primi, diciamo, filosofi. Tradizionalmente noi parliamo, parlando appunto sempre di cultura occidentale, di pre-socratici o pre-sofisti. Vedremo poi chi sono i sofisti e chi è Socrate, che è forse il personaggio che più di ogni altro ha segnato il passaggio nella storia della filosofia. Ma che cosa si impara studiando filosofia? Molti ragazzi fanno delle esperienze, alcuni le fanno addirittura dentro in questa nostra radio, Radio Blu e Tu, sono i ragazzi del liceo scientifico Paleocapa, di quella che fino a qualche anno fa si chiamava alternanza scuola-lavoro e oggi si chiama PCTO. In queste esperienze si impara un contatto col mondo del lavoro, ma si imparano anche quelle che nel punto di vista didattico si chiamano competenze trasversali. Tra queste c'è l'imparare a ragionare, tra queste c'è l'imparare a dialogare, tra queste c'è quella cosa che si chiama problem solving, che certamente è importante per qualsiasi formazione uno abbia. Per cui tutte quelle che sto dicendo, problem solving, si collega a una disciplina che è figlia della filosofia, che è la logica, e che ci fanno capire quanto importante è l'importanza di questa disciplina, l'importanza di questa materia. La filosofia poi non è un, come si dice, un monolite, cioè non è un blocco unico, perché nella filosofia ci sono tanti aspetti. La filosofia c'è ovviamente una parte che si chiama gnoseologia, cioè i modi in cui noi impariamo a conoscere le cose, i modi nei quali noi arriviamo a conoscere l'essenza, cioè la parte più profonda delle cose, forse la parte più bella e anche più difficile della filosofia questa. Gnoseologia, da gnosi, che vuol dire conoscenza, che ci porta all'ontologia. Ontologia vuol dire lo studio dell'essere, che è un concetto molto, molto complicato, su cui rifletteranno in particolare Parmenide e poi Aristotele e poi tanti altri ancora, Cartesio ad esempio, e che è importante perché introduce quel concetto, un concetto che poi è passato alla letteratura, all'arte, alla musica stessa, che è la metafisica. Ma insomma, lo vedremo. Ma questi sono concetti alti, ma poi la filosofia si può basare anche molto sulla quotidianità, l'etica, i comportamenti che noi abbiamo nei confronti degli altri, la politica, la scelta delle migliori leggi, delle migliori forme di Stato, delle migliori forme di governo, l'estetica, la descrizione del concetto di bello, del concetto di gusto, del concetto di piacere. Vedete che veramente si tratta di sfaccettature molto molto diverse. E la filosofia, per quanto noi in Italia siamo abituati ad associarla alla storia, è una materia ma anche molto scientifica. Non è vero che non ha rapporti con la fisica, con la matematica, con l'alchimia, che è l'antenata della chimica, perché i grandi filosofi sono stati anche grandi matematici: Talete, Archimede, Pitagora, Euclide, Cartesio, Leibniz, Pascal, insomma sono solo alcuni dei nomi, Newton, Galileo, sono solo alcuni dei nomi che posso fare di matematici o fisici che prima di tutto sono stati filosofi. E quindi capiamo che la filosofia è qualcosa che fa parte di noi e non è così semplice come abbiamo detto rispetto al dire prendila con filosofia come se fosse una cosa leggera. La filosofia poi è una materia, lo capirete mano a mano che la racconterò e la vedremo assieme, che non mette mai la parola fine, in un certo senso. La filosofia per sua natura è un ambito aperto perché non le discussioni, le argomentazioni, i confronti, anche qua uso la parola discussione, ma la discussione in filosofia non è banalmente quello che vediamo nei talk show televisivi, appunto molte volte parlando di calcio, ma anche parlando di cose un po' più serie come la politica, cioè magari parlarsi sopra, urlarsi, ha ragione chi ha la voce più alta, non faccio nomi e cognomi, ma sappiamo tutti che ci sono personaggi che hanno costruito le loro fortune anche mediatiche su questo. No, la filosofia non è questo, la filosofia offre sempre delle soluzioni che non sono mai definitive, che sono soluzioni provvisorie, che sono soluzioni che sono aperte agli altri, che sono aperte alla comprensione di noi stessi, ma che sono aperte anche al confronto con gli altri. E allora voi capite che noi possiamo studiarla dal punto di vista storico, partendo, ripeto, dalla Grecia, e poi parleremo del perché proprio la Grecia, ma possiamo anche studiarla per temi, possiamo studiarla per problemi, possiamo studiarla per questioni. E allora le parole che possono accompagnare questa nostra prima riflessione sulla filosofia sono la parola stupore e la parola meraviglia.
State ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Aristotele, nel primo libro della Metafisica, vi leggo alcune righe, dice: gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. Per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli astri, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio, e qua aggiungo io, se tu devi essere capace di meravigliarti, e quindi ti devi porre il dubbio, il punto di domanda, e di meraviglia riconosce di non sapere. Questa è una citazione di Socrate. Ed è per questo che anche colui che ama il mito, e poi rifletteremo sul concetto di mito, è in un certo qual modo filosofo. Il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Ho citato queste parole di Aristotele, ma anche Platone, che di Aristotele era stato il suo maestro, dice: è ormai chiaro anche a un bambino, nel Simposio, nei suoi dialoghi più famosi, che sono quelli che stanno a mezzo fra gli uni e gli altri coloro che filosofano. E uno di questi è appunto anche Eros. La sapienza è una delle cose più belle, perciò è necessario che Eros sia filosofo, e in quanto filosofo intermedio fra il sapiente e l'ignorante. Prima di ascoltare il brano musicale che oggi vi propongo per riflettere sul concetto di stupore e meraviglia, vi leggo un'ultima pagina, sono poche righe, tratte da un'opera di Joe Steingarder, che si chiama Il mondo di Sofia, un romanzo sulla storia della filosofia. È un testo pubblicato alla metà degli anni 90, Longanesi 1995, ed è un testo che racconta una narrazione. Appunto c'è una protagonista, una bambina che si chiama Sofia, che riceve dei bigliettini da un personaggio misterioso e incomincia a porsi dei problemi, a provare la meraviglia di fronte alle piccole e grandi cose dell'esistenza. E si pone il problema: perché la quotidianità mi fa sembrare tutto abituale, scontato, eccetera, ma perché? Perché la filosofia ci porta un po' a essere come i bambini piccoli, sapete, no? Che chiedono sempre il perché delle cose, dovremmo ritornare a farlo. Sofia Amundsen c'era scritto sulla busta, tutto qui, nessun mittente. Mancava anche il francobollo. E subito dopo aver rinchiuso il cancelletto aprì la lettera. C'era scritto, chi sei tu? Chi sei tu? Non lo sapeva di preciso. Era Sofia Amundsen, naturalmente, ma chi era? Non era ancora riuscita a scoprirlo del tutto. E se si fosse chiamata con un altro nome? Ann Knudsen, per esempio? In quel caso sarebbe stata un'altra persona. Mentre Sofia rifletteva sul fatto di essere viva, cominciò a pensare che non sarebbe esistita per sempre. Adesso vive, pensò, ma un giorno non ci sarà più. E c'era qualche forma di vita dopo la morte? Non appena metteva a fuoco il pensare di essere viva, subito spuntava l'altro. La vita ha sempre una fine. Soltanto quando provava una forte emozione all'idea che un giorno sarebbe scomparsa, si rendeva conto di quanto la vita fosse infinitamente preziosa. Erano come le due facce di una moneta che continuava a rigirare tra le dita. E anche su questa busta c'era scritto il suo nome, la strappò e tirò fuori un foglietto bianco uguale al precedente. Da dove viene il mondo? C'era scritto. Per la prima volta in vita sua, Sofia pensò che non fosse possibile vivere in un mondo senza chiedersi da dove venisse il mondo. Da dove viene il mondo? Non lo sapeva. Sofia si rendeva conto del fatto che la Terra era solo un piccolo pianeta nell'immensità del cosmo. E il cosmo da dove viene? Era lecito pensare che l'universo fosse sempre esistito. In tal caso non era necessario cercare una risposta sulla sua creazione. Ma può qualcosa esistere in eterno? Tutto ciò che esiste deve pur avere un inizio. Di conseguenza anche il cosmo deve aver avuto origine da qualcos'altro. Ma se l'universo è stato creato di colpo da qualcos'altro, allora anche questo qualcos'altro a sua volta deve essere nato da qualcosa. Sofia capì di avere solo rimandato il problema. Insomma, qualcosa doveva essere stato creato una prima volta dal nulla. Ma era possibile. Non era anche questo un pensiero assurdo come quello di credere che il mondo fosse sempre esistito? A scuola aveva imparato che Dio aveva creato il mondo e adesso Sofia cercava di tranquillizzarsi con l'idea che in fondo questa fosse la soluzione migliore al suo problema. E invece ricominciò a riflettere. Poteva tranquillamente accettare il fatto che Dio avesse creato l'universo? Sì, però e Dio allora aveva creato se stesso da niente? Di nuovo c'era qualcosa in lei che protestava. Anche se Dio era senza dubbio in grado di creare sia l'uno sia l'altro, non poteva creare se stesso prima di avere un se stesso con cui poterlo fare. Rimaneva una sola possibilità. Dio è sempre esistito. Ma quell'ipotesi l'aveva già scartata. Tutto quello che esiste deve avere un inizio. Sentì la madre rientrare. Sofia si precipitò verso di lei, la trascinò in soggiorno e la obbligò infine a sedersi su una sedia. «Mamma», esordì. «Non credi che sia strano vivere?» La mamma rimase sbigottita, non sapeva cosa rispondere. Di solito, quando rientrava a casa, Sofia stava facendo i compiti. «Beh, sì, a volte», rispose. «A volte? Voglio dire, secondo te non è strano che ci sia un mondo? Sofia, su, dai, non devi parlare così, ma perché no? Magari, secondo te, il mondo è perfettamente normale, non è vero? E va bene, lo ammetto, nella maggior parte dei casi, almeno». Sofia capì quindi che il filosofo aveva ragione. Gli adulti davano il mondo per scontato, si erano addormentati nel sonno eterno della vita di tutti i giorni. Che schifo! Il mondo ti è diventato così familiare che non ti stupisci più, continuò Sofia. Ma che cosa stai dicendo? Rispose la madre. Dico solo che sei troppo abituata al mondo. In altre parole, ti sei completamente rimbecillita. Ecco, questo bel dialogo fra Sofia e la mamma ci riporta appunto all'esigenza di doverci stupire, meravigliare tutti i giorni. E ci sono due canzoni che sono due classici della musica internazionale che hanno un po' affrontato questo tema. Una è diventata famosissima, Somewhere Over the Rainbow, di Judy Garland. Siamo addirittura nel 1939, è stata cantata, è la colonna sonora del Mago di Oz, insomma un film che ha fatto certamente epoca, ed è una canzone proprio per il fatto di citare l'arcobaleno che è stata anche utilizzata, è diventata un po' una bandiera, un punto di riferimento per il movimento LGBT, quindi per i movimenti di liberazione omosessuale, che usano evidentemente la bandiera arcobaleno, che anche lo ricordiamo in questi momenti difficili, anche la bandiera della pace, in occasione delle prime rivolte negli anni 60, in particolare nella rivolta di Stonewall del 22 giugno del 69, quando la comunità omosessuale reagì a una serie di violenze da parte della polizia americana, dando origine al primo, di fatto, gay pride della storia. Faccio notare che Over the Rainbow, o Somewhere Over the Rainbow, è un brano che riprende moltissimi temi della tradizione. Addirittura il tema centrale ha una somiglianza con l'intermezzo, noto come sogno di Radcliffe, del Guglielmo Radcliffe, addirittura di Pietro Mascagni, quindi di un grande compositore della musica classica italiana. Siamo nel 1895. È stata eseguita da Eric Clapton, da Ray Charles, da Glenn Miller, da Ariana Grande, per arrivare ai nostri giorni, da Chiara Gagliazzo, veneta, insomma. Quindi sono moltissime le versioni. Questa è un brano. L'altro brano che conosciamo tutti, che ha fatto diventare celeberrimo il suo interprete, è What a Wonderful World di Louis Armstrong. Siamo nella Hall of Fame dei Grammy. È un brano del 1968 ed è un brano che è diventato famosissimo proprio per questo senso di speranza che dà, insomma, questo mondo meraviglioso. Ricordo anche che questo brano fu scelto come colonna sonora centrale di uno dei più bei film sulla scuola, secondo me, che sono stati fatti, da una regista che è mancata da poco, la grande Lina Wertmüller, che Io speriamo che me la cavo, dove Paolo Villaggio, il grande Paolo Villaggio, viene mandato per errore in una scuola elementare della periferia di Napoli, dove scopre, diciamo, un nuovo modo di approcciarsi al suo mestiere, tratto fra l'altro da un bel libro di Marcello D'Orta, maestro elementare, che ha raccontato così la sua esperienza. Ecco, in particolare questi due brani, Over the Rainbow e appunto What a Wonderful World, sono stati reinterpretati all'inizio degli anni 90, nel 1993, aggiungendo le sonorità delle isole Hawaii, quindi in particolare con l'utilizzo dell'ukulele, da Israel Kanoi Kamakaviwole, che è stato uno dei più importanti interpreti della cultura, diciamo, di queste isole che fanno parte, come noto, degli Stati Uniti, ma che hanno indubbiamente una tradizione musicale particolare. Alcuni anni fa Robin Schulz, che insomma disc jockey che certamente non ha bisogno di presentazioni, discografico tedesco, classe 1987, che ha avuto moltissimi successi, nel 2014 ha pubblicato il remix di Waves di Mr. Probs e poi ha pubblicato l'album Prayer, di Prayer in Sea, e conseguendo tutta una serie di successi uno dietro l'altro, ha ripreso la versione hawaiana, che quindi stiamo parlando di un remix, diciamo, pubblicato verso il 2016-2017, di una canzone già, diciamo, a cui aveva messo le mani il cantante hawaiano nel 1993, di due brani molto molto antichi. Ci soffermiamo soprattutto su What a Wonderful World. Vi leggo la traduzione italiana. Le vedo alberi verdi, anche rose rosse, le vedo sbocciare per me e per te, e penso tra me e me che mondo meraviglioso. Vedo il cielo blu, nuvole bianche, lo splendente giorno benedetto, l'oscurità che rende sacra la notte, e penso tra me e me che mondo meraviglioso. I colori dell'arcobaleno, così carini nel cielo, sono anche sulle facce di persone di passaggio. Vedo amici stringersi la mano, dicendo come va, ti voglio bene. Io sento i bambini che piangono, io li guardo crescere, loro impareranno molto di più, e penso tra me e me che mondo meraviglioso. L'altro brano, appunto, Somewhere Over the Rainbow, da qualche parte sopra l'arcobaleno, molto in alto, da qualche parte sopra l'arcobaleno i cieli sono blu e i sogni che osi sognare diventano realtà. Un bel giorno esprimerò un desiderio e mi sveglierò in un posto dove le nuvole saranno lontane alle mie spalle, dove i problemi si sciolgono come gocce di limone, molto più in alto dei comignoli. Da qualche parte sopra l'arcobaleno volano gli uccellini azzurri, perché o perché io no? Da qualche parte sopra l'arcobaleno volano gli uccellini azzurri, gli uccellini volano sopra l'arcobaleno, e se gli uccellini felici azzurri volano al di là dell'arcobaleno. E allora ci lasciamo con questa prima puntata, riflettendo sul concetto di stupore e di meraviglia, con questo medley di Somewhere Over the Rainbow e di What a Wonderful World nella versione di Robin Schulz, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia, mi raccomando, qui dai microfoni di Radio Bluetooth.
somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me. Far behind me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why, can't
avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.